Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Bene, oggi ci aiuteremo ad approfondire il Salmo 50. È un salmo di incredibile profondità, potremmo dire questa sera solo qualcosa, ma spero che chi ascolterà gli nascerà il desiderio di imparare a memoria questo salmo, come facevano i monaci, di ritornare su questo salmo quando facciamo l'esperienza del peccato. È un salmo scritto dal re Davide, che è stato un grandioso re che aveva servito Dio in maniera eroica fino ad arrivare a perdonare i suoi più grandi nemici, era diventato re, aveva condotto Israele con grande capacità, con devozione e senso di appartenenza a Dio, e poi una caduta terribile, ovvero sia fu preso dal desiderio di lussuria per una donna ebrea già sposata, e lui che era già sposato commise adulterio con lei. Ma questo non bastò, perché lei rimase incinta, tentò di fare degli stratagemmi per nascondere la cosa, ma non riuscendoci si decide per uccidere il marito che era mandato in guerra da lui a tradimento. E quindi questa caduta terribile del re Davide, che poi dopo che il profeta gli fece capire la gravità del suo peccato, sprofondò in un profondo dolore e scrisse questo salmo, che è veramente ispirato perché è descritta proprio l'esperienza del dolore del peccato vissuto davanti a Dio. E il salmo inizia così: pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ecco, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ogni volta che commettiamo un peccato, la nostra coscienza ci accusa. E per quanto noi cerchiamo in tutti i modi di nascondere questo con l'attività, col non pensarci, nel fondo del nostro cuore il peso del peccato grava su di noi. Spesso magari non si dorme, perché solo alla sera poi esce questo pensiero che durante il giorno cerchiamo di sottacere. E com'è importante riscoprire il senso del peccato, perché in questa società atea si vuole far dimenticare alla gente che noi siamo peccatori. Perché? Per una ragione molto semplice: perché se l'uomo non è peccatore, non ha bisogno di un salvatore che lo liberi dal peccato. Se l'uomo si autoredime, se l'uomo è capace da solo di fare il bene, infatti una delle dottrine più dimenticate in tutto il pensiero contemporaneo è esattamente quella del peccato originale, cioè che l'uomo ha una qualche inclinazione a cadere nel peccato, e noi da soli con le nostre forze non possiamo liberarci da questo peso. E quando si chiede Gesù è il Salvatore, molta gente non sa più perché è il Salvatore, perché non avendo la coscienza del peccato non capisce da che cosa deve essere salvato. Invece questo salmo di Davide, gli ebrei avevano questo rapporto così profondo con Dio che poi quando venivano meno a questo rapporto con il loro peccato se ne rendono conto in maniera così profonda. Contro di te, contro te solo peccato, quello che è male, i tuoi occhi io l'ho fatto. Pensate esistenzialmente come è una descrizione del peccato, perché noi quando facciamo il male ci dimentichiamo sempre che ci sono la Madonna, gli angeli, i santi e Dio che ci guardano. Quando noi siamo coscienti di essere davanti a Dio, è difficilissimo che commettiamo il peccato. Ecco che lui, a un certo punto, Davide si rende conto, dopo aver dimenticato che che era la presenza di Dio e aver commesso i suoi gravi peccati, dice: quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Davide riscopre che è che Dio lo guarda e quindi si vergogna. Però di fronte allo sguardo di Dio noi subito cerchiamo di giustificarci. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, che è una cosa verissima, perché è proprio il peccato, la conseguenza del peccato originale che vengono fino a noi, la società di peccato in cui siamo immersi. Ma questo in realtà non ci giustifica, perché come dice la scrittura, noi non siamo mai tentati al di sopra delle nostre forze. E quindi tante volte sentiamo dire: ma fanno tutti così, ma non potevo fare altrimenti, è stato più forte di me. E in questo modo cerchiamo di giustificarci, ma questo non ci toglie il peso del peccato. Continua il salmista: ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. E qual è la sapienza? Che ho bisogno di essere liberato dal peccato che io ho commesso per aver dimenticato di stare alla presenza di Dio, e da solo non posso togliermi da questo peso. Ma vorrei leggere con voi una testimonianza che mi ha molto impressionato, di un libro di Eugenia Ginsburg, si intitola Viaggio nella vertigine, è il racconto di questa donna appartenente al Partito Comunista Sovietico nel 1917, lei appunto è professoressa di letteratura in Russia, e poi con le purghe staliniane viene incarcerata ingiustamente, senza che abbia commesso niente, e c'è tutto questo viaggio nella vertigine, è il racconto del suo diario. E verso la metà di questa sua storia di carcerazione, che è molto drammatica ma anche molto interessante perché, per l'esperienza che lei racconta, lei diventa infermiera perché era molto intelligente e salva, con la sua attività di infermiera, salva un compagno di prigionia che era un tedesco, e dopo che lo ha salvato viene a sapere che lui faceva parte dei nazisti. E allora ascoltate che cosa racconta questa storia, perché fa capire proprio quanto, nonostante la società in tutti i modi cerca di togliere la coscienza del peccato nell'uomo, questo è qualcosa di inestirpabile che sempre riaffiora. Allora ci racconta questa donna Eugenia questo episodio di questo incontro con questo carcerato. Era riuscito questo carcerato tedesco per miracolo a conservare un temperino e con quello scolpiva delle meravigliose statuine, piene di idee e di talento. Un giorno mi portò due angioletti come quelli che sono ai piedi della Cappella Sistina di Raffaello. Per gratitudine a questa donna che lo aveva salvato, gli regala questi due angioletti di legno. Sono per voi, disse guardandomi con devozione, perché siete un angelo. Eravamo soli. In quel momento mi uscirono delle parole terribili. Io un angelo? No, sono una persona comune. E se voi mi aveste incontrato 3 anni fa e in altre 5 circostanze, mi avreste bruciata viva in un forno. Io, voi? Il suo bel viso si imporporò. Ma perché? Perché io sono ebrea e lei, a quello che dicono, era un ufficiale nazista. Impallidì e cadde in ginocchio. Lì sul momento pensai che fosse per paura di essere scoperto e raddoppiai i colpi. Non abbiate paura, io non vi denuncerò. Mandò un grido, come se fosse stato raggiunto da un proiettile, e capì che mi sbagliavo. Non era la paura di essere scoperto che lo tormentava, erano i rimorsi di coscienza, quei tormenti di gran lunga superiori a ogni dolore fisico. I rimorsi di coscienza sono i tormenti di gran lunga superiori ad ogni dolore fisico. Una volta, parlando con un ispettore di polizia, mi ha detto: ma lo sa perché molti confessano a un certo punto? Molti ladri, malfattori confessano? Perché non reggono più il peso del peccato, e accade come se fossero davanti al sacerdote e confessano tutto per liberarsi da questo peso. I tormenti dei rimorsi di coscienza. Ancora oggi, continua a raccontare, non so se fosse stato davvero al servizio dei nazisti, ma è chiaro che aveva qualcosa sulla coscienza di cui pentirsi. Stava in ginocchio davanti a me, singhiozzando come un bambino, mi prendeva le mani, cercava di baciarle e senza fine ripeteva la stessa cosa: io sono credente, non volevo, non volevo. E poi sentite il commento che lei alla fine fa di questa esperienza, che cosa ha imparato. Mi si dirà che capita più spesso di incontrare uomini che strillano la propria innocenza, riversando la propria colpa sull'epoca, il vicino, la propria giovinezza e inesperienza. È così. Ma io sono quasi sicura che quelle grida intendono con il loro frastuono soffocare proprio quella sommessa, implacabile voce interiore che ricorda continuamente la colpa commessa, il peso del nostro peccato. È un peso più grande di qualunque tormento fisico. Ecco, questo qua dobbiamo impararlo. Vediamo che anche Davide dice: nel peccato sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma poi si ravvede e vede il peso del peccato. Allora ecco che scatta questo urlo, che è questo salmo, questa preghiera accorata: purificami con isopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Questo miracolo dell'essere purificato da Dio. È più facile creare dal nulla che rendere un uomo segnato dal peccato di nuovo puro. È una cosa che l'uomo non può mai fare. L'uomo può al massimo riuscire a giustificarsi, ma non può mai tornare puro una volta avendo commesso il peccato, perché quel peccato lo segna per sempre, a meno che Dio intervenga con l'opera della redenzione, che è ancora più grande della creazione. Questo miracolo che dà l'acqua intorpidita dal nostro peccato, l'acqua che abita il nostro cuore, ritorni a diventare una pura sorgente. E questo grido davanti a Dio non può essere fatto solo nella propria solitudine, nella propria coscienza. Talvolta, dopo aver confessato, qualcuno mi dice: ma io sono davvero stato perdonato. Sei davvero stato perdonato perché te lo dice Cristo, perché Cristo ha detto che quando i suoi sacerdoti assolvono, allora uno è stato perdonato. Io stesso non mi libererei mai dal dubbio di essere stato perdonato dai miei peccati se non avessi vissuto l'esperienza della assoluzione, che è un fatto oggettivo e che non dipende dai miei sentimenti. E allora volevo riprendere con voi brevemente un pezzo di Papa Francesco, del libro di Papa Francesco, Il nome di Dio è misericordia. Quando lui dice, e questo vorrei dire che veramente una delle cose più importanti del ministero dell'attuale Papa, di Papa Francesco, è ricordare l'importanza della confessione. Non possiamo liberarci dal peccato senza avere l'umiltà di cercare un prete, di metterci in fila al confessionale, di superare la nostra vergogna giusta. Molti dicono perché fai fatica a confessarti? Perché mi vergogno. Io dico: bene che ti vergogni. Se uno non si vergognasse del proprio peccato non andrebbe per niente bene, ma dobbiamo superare questa vergogna e avere il coraggio di metterci davanti al ministero del sacerdote, dove è Gesù che ci libera dal peccato. Allora racconta di Sant'Ignazio che prima di cambiare vita e di comprendere che doveva fare il soldato di Cristo, aveva combattuto nella battaglia di Pamplona e lì venne ferito gravemente, credeva di morire. Non c'era un prete in quel momento nel campo di battaglia, e qua chi mi ascolta si ricordi sempre di pregare per le vocazioni sacerdotali, una delle ragioni per cui ho fatto il prete, perché questa grazia di poter trovare un sacerdote che mi confessava quando cadevo nel peccato mi ha spinto su questa strada. Non c'era un prete in quel momento nel campo di battaglia, e allora lui chiamò un suo commilitone, si confessò con lui, disse a lui i suoi peccati. Vedete, il peso del peccato è così grande che non poteva stare solo lui davanti a Dio, come nell'altro brano che abbiamo ascoltato di Eugenia Gilburg, raccontato da una atea che non c'entra niente con la Chiesa Cattolica. E allora lui chiamò un suo commilitone, si confessò con lui e disse a lui i suoi peccati. Il compagno non poteva assolverlo, era un laico. Ma l'esigenza di essere di fronte a un altro al momento della confessione era così sentita che decise di fare in quel modo. È una bella lezione. È vero che io posso parlare col Signore chiedendo subito perdono a Lui, implorarlo. Il Signore perdona subito, ma è importante che io vada al confessionale, che metta me stesso di fronte a un sacerdote che è in persona Gesù, che mi inginocchi di fronte alla Madre Chiesa, chiamata a dispensare la misericordia di Dio. È solo questo che poi ci rende certi di essere stati perdonati. E questo ci dona la letizia e la gioia. Vedo sempre che quando le persone si sono confessate, se ne vanno, ed è come un peso che gli si fosse tolto. E noi questo peso dov'è? Questo peso è sull'anima. È un peso reale, l'abbiamo sentito proprio detta da questa donna atea, un peso peggiore di ogni sofferenza fisica. Tutti escono dalla confessione con questo peso tolto sulla coscienza. E continua Davide rivolgendosi a Dio: rendimi la gioia di essere salvato. Questa gioia, però alcuni, è la gioia di essere liberato dal peccato, è veramente una gioia, tante volte la proviamo proprio immediatamente, siamo liberati e rientriamo nella gioia, mentre il peccato ci porta alla tristezza, però talvolta non avviene questo immediatamente. Allora continuiamo a leggere questo salmo e capiremo il perché. Davide chiede a Dio: sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Non basta essere liberati dalla confessione, perché in noi rimane, se non poniamo un atto di contrizione perfetto, che capita raramente, rimane in noi un attaccamento al peccato. E questo attaccamento al peccato che ci fa permanere nella tristezza, è possibile toglierlo solo attraverso la penitenza. E la penitenza è innanzitutto la carità fraterna. Sostieni in me un animo generoso, le opere di misericordia corporale. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno, le opere di misericordia spirituale. Insegnerò agli erranti le tue vie. I peccatori a te ritorneranno, la correzione, la consolazione. E allora ecco, in questa ultima parte del Salmo, vorrei che ci aiutassimo a riscoprire, soprattutto i sacerdoti nel loro insegnamento, l'importanza della penitenza, perché tante volte noi rimaniamo afflitti per avere sbagliato, siamo rattristati di essere caduti nell'errore, però rimaniamo semplicemente nella nostra tristezza, mentre abbiamo tempo sempre di fare penitenza, di usare il tempo che ci è dato per fare penitenza. E la prima penitenza è la carità fraterna. Poi l'altra strada per la penitenza: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ecco la preghiera. Io, dopo essere caduto nel peccato, mi confesso, però il ricordo del peccato che ho commesso ancora mi insegue, non riesco a liberarmene, e per me la strada migliore, la prima, la carità fraterna, continuare a svolgere il mio ministero, anche se la coscienza mi accusa, anche se il ricordo del peccato mi tormenta, quindi entrare in una carità, capire che posso servire Dio perché sono stato perdonato da Gesù. Posso servirlo nei fratelli, e infatti quando è così gli servo sempre con più umiltà, con meno pretesa. Poi, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Io, ma anche voi che ascoltate, molti di voi sono soliti recitare il rosario. Quando siamo anche afflitti dal peso del nostro peccato, dopo esserci confessati, dal rimorso, dalla tristezza, ripariamo al nostro peccato con il rosario. E allora vedete che il peccato diventa misteriosamente strada per tornare a Dio dopo che ci siamo confessati, perché il ricordo del nostro male ci spinge a pregare di più, per riparare. E allora ecco che piano piano ritorna la gioia di essere salvato. E Davide descrive benissimo, questo salmo è magnifico, descrive benissimo cosa accade al peccatore quando dice a Dio: non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Il Catechismo ci insegna che quando noi commettiamo un peccato mortale, cioè grave, siamo privati della comunione con Dio. Guardate se non è quello che sperimenta Davide. Non sente più la presenza di Dio, non sente più lo Spirito di Dio dentro di lui. La grazia santificante, lo Spirito Santo che abita la nostra anima quando non siamo nel peccato mortale, e tante volte abita nella nostra anima e neanche ce ne accorgiamo, ma quando commettiamo un peccato grave, sentiamo la sua mancanza, sentiamo la sua presenza. Allora Davide chiede a Dio: rendimi, non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Ecco che la soluzione ci ridona la comunione con Dio. Ed è un'esperienza che io faccio sempre: quando commetto un peccato grave non riesco più a pregare finché non mi sono confessato. Non riesco più a pregare perché la comunione con Dio sono stato privato di questa comunione con Dio. Allora lì sento la nostalgia di Lui che era con me, ma come eri con me, mi accompagnavi sempre, e io neanche mi accorgevo della gioia che questo mi portava. Ma adesso che sono privato della tua presenza, che non ho più il mio spirito in te, allora sento questa profonda mancanza. E ho constatato in tantissime persone che si vengono a confessare che riescono a ritornare in chiesa, riescono a rivenire a messa, riescono a pregare ancora solo dopo essersi confessati. Allora è proprio vero quello che ci dice il Catechismo, ma ne facciamo un'esperienza profonda: il peccato ci toglie la comunione con Dio ed è questo che ci toglie la gioia. E allora è solo la soluzione che ci ridona questa comunione, che possiamo tornare a pregare, magari ancora una preghiera segnata dal dolore del peccato, magari ancora una preghiera che ha dentro il ricordo del peccato, ma noi perseveriamo in questa e già Dio ci ha ridato la sua comunione e piano piano ci ridona la sua comunione, la sua grazia e anche l'esperienza interiore di questa grazia che è la gioia. Poi l'altra strada che sappiamo bene essere strada di penitenza è il digiuno, e quando sentiamo il peso del peccato allora forse possiamo iniziare a gioire mentre sentiamo i morsi della fame, perché sappiamo che quel digiuno aiuta a riparare, il nostro peccato e riaffidarci a Dio. Ecco, ma ricordiamoci che il più grande sacrificio è uno spirito contrito. Ecco, non è inventarci noi sacrifici per fare penitenza, poiché non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, oh Dio, non disprezzi. Accettare tutte le prove che il Signore ci manda, questa è la più grande penitenza, e questo è il sacrificio veramente accetto a Dio. Allora offriamo tutti i nostri sacrifici, le prove che Dio ci chiede nella vita, li offriamo in unione al sacrificio di Cristo, che è l'unico e perfetto sacrificio, e allora diventano graditi a Dio. Li offriamo nella Santa Messa, ciascuno di noi può offrire i suoi sacrifici, piccoli e grandi, che Dio gli chiede, in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Allora ecco la conclusione del Salmo: nel tuo amore fa grazia a Sione, rialza le mura di Gerusalemme, la comunione con tutti i santi e gli angeli, con tutti gli uomini che il peccato ci aveva tolto. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto di intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Allora nella Santa Messa offriamo i nostri sacrifici in penitenza del nostro peccato, in unione al sacrificio di Cristo, e sappiamo che questi sacrifici ridondano, portano frutto sul corpo della Chiesa, aiutano i peccatori, aiutano noi a essere salvati e aiutano tutti i peccatori a essere salvati. Adesso sono stato a Fatima e la Madonna dice ai pastorelli: le persone vanno all'inferno perché non ci sono altri che offrono per loro, per la salvezza delle loro anime, i loro sacrifici. E allora ecco che il Salmo si conclude con la gioia della comunione con Dio che sperimentiamo nella Santa Eucaristia, a cui non ci possiamo avvicinare quando commettiamo un peccato grave, la gioia della comunione nella Santa Eucaristia con Gesù, che è la gioia della comunione con tutto il corpo di Cristo. E allora spero che questa sera ci siamo un po' aiutati a entrare nella bellezza di questo Salmo, di riscoprire il dolore del nostro peccato, la gioia della confessione, la gioia di essere liberati dal male e il desiderio di fare penitenza.
Bravissimo. Don Gianluca, allora tu hai diviso questo commento al Salmo 50 in due parti: il dolore del peccato e i frutti del perdono. Permetti che dica una cosina, secondo me molto importante, no?
Certo, certo.
Che questa donna del peccato, Betsabea, poi è diventata la madre di Salomone, che diventerà il successore di Davide, quindi l'antenato di Cristo. Mi sembra una cosa importante, vero?
È fondamentale, perché ci insegna che la storia della salvezza di Dio non è fermata dal nostro peccato. Come dice Gesù, io sono più grande del male, cioè non c'è.
Certo.
Il mondo non mi può vincere.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.